Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
E mentre guardiamo insieme alla parola di Dio, arriviamo a 1 Pietro capitolo 2 per lo studio di questa sera. Mi è difficile esprimere quanto lo studio di questo capitolo sia stato ricco, piacevole e pertinente. Lo studio del capitolo 2, ed in particolare iniziando dal versetto 11 in poi, è come abbiamo visto che Dio ci ha chiamati, come credenti, ad un ruolo di sottomissione nella società. È stato veramente interessante notare che questa serie di messaggi è arrivata proprio al momento in cui molti cristiani sono impegnati in disobbedienza civile, anche nella nostra stessa città, come abbiamo visto ieri nell'operazione del riscatto. E penso che abbiamo imparato in modo piuttosto esplicito quello che la Bibbia ha da dirci sul nostro dovere come credenti di vivere un tipo di vita che manifesti Gesù Cristo in mezzo ad una società empia. E nello spiegarci gli elementi della nostra condotta cristiana, Pietro, alla fine del capitolo 2, arriva a parlare di Cristo, perché egli è il modello che dobbiamo seguire. Ed abbiamo visto questo fatto qui la scorsa volta, abbiamo guardato al Gesù sofferente come al nostro modello, come al nostro standard. E nel messaggio di questa sera continueremo a considerare il Signore Gesù, come fece Pietro, non solo come il nostro standard, ma come il nostro sostituto. Ed infine, nel versetto 25, come il nostro pastore. Al cuore dell'adorazione della Chiesa c'è la meravigliosa celebrazione della cena del Signore, uso ormai familiare a tutti noi. In quel momento, durante la cena del Signore, prendiamo il pane ed il vino in ricordo di Cristo e come segno di comunione con Lui. Al cuore della cena del Signore vi è una dottrina. E quella dottrina è proprio il nucleo del Vangelo cristiano. Quindi al centro della Chiesa c'è la cena del Signore e al centro della cena del Signore c'è una dottrina molto importante che è riassunta nelle parole del nostro Signore, che disse: questo è il mio corpo dato per voi, per voi. L'essenza del Vangelo cristiano si trova nel fatto che Gesù Cristo ha fatto qualcosa per noi. E più specificamente, è morto per noi. Questo è il punto. La sua morte era per noi. E questo è precisamente quello che Pietro sta dicendo in questo testo. Dice al versetto 21: Cristo ha sofferto per voi. Ha sofferto per voi. E fu proprio per noi che Cristo soffrì. Questo è il suo punto. Guarderemo alle sofferenze di Cristo in tre modi. Prima di tutto, abbiamo già notato che Pietro ha considerato le sofferenze di Cristo come il modello da seguire quando noi stessi soffriamo a motivo di trattamenti ingiusti. Cristo ha sofferto per voi, dice il versetto 21, lasciandovi un esempio, oppure un modello, uno standard, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi e soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Sulla croce Cristo soffrì per noi, per lasciarci un esempio di come anche noi dobbiamo soffrire pazientemente, sopportando maltrattamenti ingiusti alle volte. Cristo, come abbiamo visto la scorsa domenica sera, fu trattato più ingiustamente di quanto ogni altra creatura potrà mai essere trattata, perché egli fu l'unica persona perfetta e di conseguenza tutto quello che subì fu del tutto immeritato e l'inferno, così come l'umanità, ha dissimulato la sua forza contro di lui e dunque egli soffrì a tal punto che nessuno di noi potrà mai conoscerne la misura. E nel subire tale sofferenza fu l'esempio perfetto di sopportazione paziente, sebbene La sofferenza subita fu la più ingiusta di ogni altra, nonostante tutto, però, ci ha mostrato il modello perfetto di sopportazione paziente. Egli dunque divenne il nostro standard, il nostro modello. Egli soffre per stabilire un esempio. Come credenti, in una società empia noi soffriremo ingiustamente, ma siamo chiamati a seguire il modello di Gesù Cristo. Ma c'è un motivo più grande per cui soffrì. Non soffrì solo per essere il nostro modello, ma questa sera voglio che consideriate il fatto che egli soffrì anche come nostro sostituto. Soffrì come nostro sostituto. Notate il versetto 24, un testo importantissimo che dovrebbe essere sottolineato in ogni Bibbia. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue levidure siete stati guariti. Questo grande versetto parla di Cristo come il nostro sostituto, parla di Cristo come colui che prese il nostro posto. E tra l'altro abbiamo visto la scorsa volta che Pietro, nell'esporre la parte finale del capitolo 2, aveva in mente Isaia 53. E qui citerà Isaia 53, versetto 4, versetto 5 e versetto 11, perché in quei versetti di Isaia 53 il profeta parla della morte sostitutiva di Cristo nel portare il peccato. Ed io direi di nuovo che qui si parla del cuore del Vangelo cristiano, di quella grande dottrina della sostituzione, il fatto che Cristo era il nostro sostituto nella sua morte. Questa è una cosa basilare per la nostra fede. Infatti, potremmo tranquillamente affermare che tutti gli altri elementi della salvezza fanno da corollario a questa grande verità centrale. Uno dei miei autori preferiti, che ora è con il Signore, un uomo di nome Leon Morris, fareste bene a leggere tutto quello che ha scritto, ma Leon Morris scrisse: «La redenzione è sostitutiva. Ciò significa che Cristo pagò quel prezzo che noi non potevamo pagare, che Cristo pagò quel prezzo che noi non potevamo pagare, lo pagò al nostro posto per liberarci. La giustificazione afferma la nostra salvezza giuridicamente e secondo il Nuovo Testamento Cristo prese la nostra responsabilità legale, la prese al nostro posto. La riconciliazione significa rendere le persone rappacificate eliminando la causa dell'ostilità. In questo caso la causa è il peccato e Cristo lo ha rimosso per noi. Inoltre, Morris afferma che noi non potevamo affrontare il peccato. Cristo poteva farlo e l'ha fatto. E l'ha fatto in modo tale che ci è riconosciuto. La propiziazione indica la rimozione dell'ira divina e Cristo l'ha rimossa prendendo l'ira per noi. Fu il nostro peccato a pesare su di lui e fu lui che lo portò. C'era forse un prezzo da pagare? Egli lo pagò. C'era vittoria da raggiungere? Egli la raggiunse. C'era pena da subire? Egli la subì. C'era giudizio da affrontare? Egli l'affrontò. Fine della citazione. Quello che Leon Morris sta dicendo è che sia che si parli di redenzione, di giustificazione, di riconciliazione, oppure della rimozione del peccato e della trasgressione, o che si parli della propiziazione o della copertura del peccato, in qualche modo sono tutti aspetti corollari della grande verità della sostituzione, cioè che Cristo prese il nostro posto sulla croce. Quindi l'apostolo Paolo vede Cristo come un sostituto. In Seconda Corinzi afferma la medesima verità pronunciata da Pietro. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E lì fa eco a quelle parole di Pietro. Pietro disse è la sostituzione e Paolo dice è la sostituzione che si trova al cuore del Vangelo cristiano. Paolo dice in Galati 3:13 che Cristo divenne maledizione e poi aggiunge queste due parole per noi. Per dirla in modo semplice, se Cristo non fosse il mio sostituto, la mia condizione sarebbe ancora quella del peccatore condannato. Se i miei peccati e le mie colpe non fossero state trasferite su di lui, e se Cristo non se ne fosse caricato, allora graverebbero ancora su di me. Se non avesse affrontato lui il problema del mio peccato, allora dovrei farlo io. Se non si fosse caricato della mia colpa, essa sarebbe ancora su di me. Non ci sono altre possibilità. O lui o io. Tra l'altro, alcuni hanno suggerito che sia immorale insegnare la dottrina della sostituzione. Alcuni teologi hanno suggerito una tale cosa, che è immorale insegnare che Dio, fatto uomo, prese su di sé il peccato e lo portò su se stesso, sia il mio che il tuo peccato. Ma non è affatto immorale, perché non stiamo caricando Dio di qualcosa che non ha voluto. Non stiamo contaminando la sua santità, per niente affatto. La verità è che nel processo della salvezza, prendete nota di questo, Dio non sta trasferendo la pena da un uomo colpevole a uno innocente. No, è lui stesso a portare il peccato, perché Gesù era Dio in forma umana. Il punto è questo: nessuno attribuisce la morte sostitutiva su Dio. Egli la prese da sé. Non è una cosa immorale. Non è un affronto verso un Dio santo quello di dire che portò il peccato su se stesso. Lo fece di sua propria volontà. Ed è il suo desiderio quello di punire il peccato. Ed è il suo desiderio quello di essere la vittima che si caricò della punizione. Il nocciolo della questione è questo: o Cristo prese i miei peccati e li portò, oppure lo farò io. O fu lui a pagare la paga per i miei peccati, o la pagherò io, rimanendo per sempre all'inferno. Ora, cosa dice il testo? Inizia con queste parole: egli ha portato i nostri peccati. Egli è enfatico, ed ha lo scopo di sottolineare il fatto che si sta parlando di Dio, fattosi uomo per portare i nostri peccati, non perché qualcuno al di fuori della Trinità lo abbia forzato, ma perché l'ha scelto da sé. Egli stesso portò i nostri peccati, lo fece spontaneamente, ed il pronome personale enfatico indica che lo fece volontariamente. Dio spontaneamente e volontariamente prese su se stesso i nostri peccati, venne nel mondo per salvare il suo popolo dal loro peccato, come dice Giovanni sul conto dell'agnello di Dio in Giovanni 1,29. Pietro non sta facendo altro che riaffermare quella stessa verità. Dice che Gesù in modo volontario prese su di sé il peccato. Egli stesso, senza influenze esterne, portò i nostri peccati. Questa è la chiave. Alcuni pensano che Gesù sia morto da martire, e questo già lo sapevate. Credono che sia un grande esempio per chiunque sia pronto a morire in nome di una buona causa. Questa è la tipica mentalità da Jesus Christ Superstar. Che Gesù era un martire, che visse per una buona causa e che fu un esempio di come portare avanti una causa così importante ed essere persino pronto a morire per essa. Certo, un martire potrebbe essere un esempio di sofferenza, ma non può essere un sostituto. Un martire non può prendere il mio peccato sacrificandosi. Guardate a 1 Pietro 3,18 per un momento, dove Pietro ribadisce questa stessa grandiosa verità della sostituzione. Anche Cristo ha sofferto una volta per tutti, ed ecco qui, lui giusto per gli ingiusti. Lui, il giusto, morì per sostituire noi stessi, gli ingiusti, e lì prese il nostro posto. Il verbo portò, lì, significa portare un peso enorme, gravoso. E questo è esattamente quello che era il peccato. Un peso enorme che Gesù portò per noi altri. Infatti, se volete sapere quanto è pesante quel peso, leggete Romani 8, dove dice che tutta la creazione geme ed è in travaglio sotto il peso del peccato. Gesù prese il fardello pesante dei nostri peccati. Ora, lasciatemi proseguire per un momento con alcuni pensieri. Nello specifico, cosa significa che gli portò i nostri peccati? Ho cercato questo concetto un po' nell'Antico Testamento, perché proviene dall'Antico Testamento, e volevo che lo comprendiate. Ora, quella frase, Gesù portò i nostri peccati, non è proprio un qualcosa di comune nel Nuovo Testamento. La troviamo solo qui ed in Ebrei 9, versetto 28. Ma compare spesso nell'Antico Testamento. E se comprendete il modo in cui viene usata nell'Antico Testamento, comprenderete anche come l'avrebbe intesa Pietro. perché prima di essere un santo del Nuovo Testamento era un santo dell'Antico Testamento. Ora, quando andate all'Antico Testamento diventa molto chiaro cosa significa portare il peccato. Lasciatemi spiegare. Per esempio, riguardo Israele è scritto che portò i suoi peccati vagando nel deserto per 40 anni. Vi ricordate quando Dio fece uscire Israele dall'Egitto e li portò nella terra di Canaan da Kades Barnea? Le spie andarono nella terra per 40 giorni e quando tornarono dissero al popolo: non andate in quella terra, ci sono dei giganti, non possiamo affrontarli, ci distruggeranno. E Dio disse, vi ricordate? Va bene, per la vostra incredulità e per la vostra mancanza di fiducia, vi punirò facendovi vagare nel deserto per quanto tempo? Per 40 anni. Per 40 anni. Ora, invece di andare dritti nella terra promessa, Dio li punì facendoli vagare nel deserto per 40 anni. Ascoltate a Numeri 14, 33 e a seguire. Ve lo leggo. Numeri 14, 33. I vostri figli, Dio gli disse, andranno nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. E come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno. Che cosa significa dunque portare l'iniquità? Significa essere cosa? Essere puniti. Ecco cosa significa. Per ogni giorno nella terra, tu porterai le tue iniquità per un anno nel deserto. In altre parole, soffrirai la punizione dei tuoi peccati. Portare la pena significa patire la punizione. In Ezechiele abbiamo un altro esempio, e ce ne sono molti altri, ma ne sto selezionando solo un paio. In Ezechiele capitolo 18, versetto 20, dice: la persona che pecca è quella che morirà. Ascoltate questo. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, ed il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. Che cosa significa? Nessun figlio sarà punito per il peccato di suo padre, e nessun padre sarà punito per il peccato di suo figlio. Portare la pena significa essere puniti. In questo caso la persona che pecca morirà. Il profeta dice: figli, voi non morirete per i peccati dei vostri padri, e padri, voi non morirete per i peccati dei vostri figli. Dunque, portare il peccato significava subire la pena del peccato, e questa è una distinzione biblica molto importante da fare, che ci permette di comprendere chiaramente quello che Gesù compì sulla croce. Egli si caricò della punizione. L'ira di Dio contro il peccato fu scaraventata su di lui invece nostra. Questo è esattamente quello che significa. In Numeri, capitolo 18, versetto 1, il Signore disse ad Aronne: tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario, e tu ed i tuoi figli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio. Cosa sta dicendo? Poi, in un certo senso, questa è l'investitura del sacerdozio, e sta dicendo che quando violerete il santuario, quando violerete il sacerdozio, ne porterete la colpa. Che cosa significa? Patirete la punizione. Nel versetto 23 di Numeri 18 dice: ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i leviti, ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità. In altre parole, se i leviti nel corso del loro servizio avessero violato la legge di Dio, ne avrebbero subito la punizione. Questo è quello che significa. E questo lo si trova ripetutamente negli scritti di Ezechiele. L'abbiamo visto nel capitolo 18, però possiamo notare anche il capitolo 4, versetto 4, dove viene detto ad Ezechiele: poi sdraiati sul tuo lato sinistro e metti su questo lato l'iniquità della casa di Israele. Per il numero di giorni che starai sdraiato su quel lato, tu porterai la loro iniquità. E gli affrontò una punizione simbolica che mostrava al popolo di Israele cosa succede quando si è puniti per le proprie iniquità. Lo troviamo di nuovo nel 44esimo capitolo di Ezechiele ed in altri testi dell'Antico Testamento. Quindi Pietro dice, e torniamo indietro a Prima Pietro e a quello che intende dire. Dice che egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Ma che cosa significa? Vuole forse dire che divenne un peccatore? Beh, Paolo dice che egli divenne peccato per noi, ma quella è una questione diversa. Ma quando dice che egli ha portato i nostri peccati, intende dire che egli subì la punizione, che egli sopportò la pena, e non fu solo una morte fisica, fu una morte spirituale. Dio mio, perché mi hai... cosa? Perché mi hai abbandonato? Quello fu il grido della morte spirituale, che è la separazione da Dio. Egli la sopportò per noi. Sì, le nostre iniquità furono caricate su di lui. Sì, egli portò i nostri peccati nel suo corpo. Ma Pietro non sta parlando di questo. Pietro sta dicendo che egli prese la punizione per quello. E così facendo, soddisfò un Dio santo. E gli portò i nostri peccati. Che verità entusiasmante. Che verità entusiasmante. Spurgeon, che è sicuramente il predicatore preferito di tutti, amava la dottrina della sostituzione, la amava assolutamente. Se leggete diffusamente i suoi scritti, li incontrerete più e più volte. Lui sapeva che era al centro del cristianesimo. Lasciate che vi legga alcune delle cose che ha detto, e queste le ho prese un po' da diverse sezioni dei suoi scritti. Disse: in una sola parola, la grande realtà sulla quale si fonda la speranza cristiana è quella della sostituzione, il sacrificio vicario di Cristo per i peccatori. Cristo è stato fatto peccato per noi affinché potessimo essere giustizia di Dio in Lui. Cristo offrì un sacrificio vero ed adeguato, sostitutivo al posto di coloro che il Padre gli diede, che sono riconosciuti per la loro fede in Lui. Questo è il fatto cardinale del Vangelo. E quello che sta dicendo, dunque, è che l'espiazione e la sostituzione sono al centro. Disse: non c'è dottrina che accende la mia anima con un tale piacere come quella della sostituzione. Essa è il midollo di tutta la Bibbia, è l'anima della salvezza, è l'essenza del Vangelo, e tutti i nostri sermoni dovrebbero esserci saturati perché è la linfa vitale del ministero del Vangelo. E poi aggiunse: non sono in grado di distanziarmi di un solo centimetro dall'antica fede del Vangelo della sostituzione. La cosa che faccio è predicarla. Disse: se metti da parte la dottrina del sacrificio sostitutivo di Cristo, hai svuotato il Vangelo e strappato il suo stesso cuore. Di Spurgeon ho annotato il doppio delle citazioni che vi ho letto. Disse: prego Dio che ogni pietra di questo edificio possa ruzzolare ed ogni trave sia scossa prima che su questo pulpito salga a predicare un uomo che neghi il sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo o che lo consideri di sfondo, perché questa è la nostra parola d'ordine. E questo già lo sapete. Gesù fu il nostro sostituto. Egli non solo divenne peccato per noi, ma portò la nostra punizione. Come? Tornate al versetto 24. Nel suo corpo, sulla croce. Tramite la crocifissione. Doveva morire sulla croce, doveva essere innalzato, doveva essere crocifisso. Quello era il piano. E come dice Paolo, doveva anche essere appeso per diventare maledizione prevista per coloro che sono appesi al legno. Egli doveva essere crocifisso sul legno. E nel suo corpo, appeso a quella croce, avvertì l'immane punizione di Dio. Oh, a proposito, qui la parola croce significa letteralmente legno. Egli stesso portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno. Il legno. Perché lo fece? Versetto 24 dice: affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Oh, che affermazione meravigliosa. Egli lo fece affinché cessassimo di vivere nel peccato ed iniziassimo a vivere per la giustizia. Ma avete sentito? Non dice che lo fece affinché potessimo andare in cielo? Non dice che lo fece affinché potessimo avere pace? Non dice che lo fece affinché potessimo sperimentare l'amore? Non lo fece primariamente per queste ragioni? Lo fece affinché, vi prego di notare, affinché morissimo al peccato e vivessimo per la giustizia. Lo fece per trasformarci da peccatori a santi. Lo fece per cambiarci. Lo fece per rigenerarci. Prese su di sé la punizione affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Dunque lo scopo della morte sostitutiva di Cristo non è solo il perdono del peccato, non è solo la rimozione della colpa, non fu solo un cambiamento del nostro status o della nostra posizione. Per favore, prendete appunti, non fu solo una questione forense, un cambiamento dichiarato, fu un cambiamento reale. Egli prese il nostro posto per trasformarci, affinché potessimo morire al peccato. A proposito, qui la parola morire è unica nel Nuovo Testamento, non è il termine comune, infatti è l'unica volta che viene usata. Significa essere lontano da, disperso o partire, oppure cessare di esistere. Infatti questo participio è usato nel greco classico per riferirsi al morto come al caro di partito. Quello che sta dicendo è che lo scopo dell'opera sostitutiva di Cristo è che noi potessimo allontanarci dal peccato. Ecco quello che sta dicendo. Che potessimo allontanarci dal peccato e che potessimo vivere per la giustizia e conformarci ad un nuovo modello di vita. Qui Pietro è in linea con Paolo in Romani 6. Essendo stati crocifissi con Cristo, siamo morti al peccato e risorti per camminare in novità di vita. È un cambiamento reale. E quel brano meraviglioso in Romani 6 si trova al cuore di tutta la vita cristiana. Se non l'avete studiato con attenzione, oh, quanto dovreste farlo! Ho scritto quel libretto su Romani 6 e 7, abbiamo anche delle registrazioni su quel passaggio. Ogni cristiano dovrebbe padroneggiare quel materiale. Noi, come cristiani, siamo stati crocifissi con Cristo e con Lui siamo morti al peccato. Ma come? Abbiamo pagato la colpa. E questo è un aspetto. Ma non solo questo. Abbiamo abbandonato il peccato. E Pietro va oltre quello che Paolo afferma in Romani 6. Paolo dice che noi, con il pagamento della paga per il peccato tramite la morte di Cristo, siamo morti al peccato. Le condizioni di questo pagamento prevedono che il peccato non abbia potere su di noi, ma Pietro sta dicendo che inoltre siamo stati salvati per abbandonare il peccato. Ora Paolo parla di questo quando si riferisce al vivere secondo quella nuova vita, ma Pietro usa il termine che significa allontanarsi da. Dunque, cari, Cristo morì per voi affinché possiate allontanarvi dal peccato e affinché possiate vivere per la giustizia, per cambiare il vostro modello di vita, per convertirvi, per rigenerarvi, per far sì che siate una nuova persona, da peccatori a santi. E poi allude a Isaia 53:5 quando dice: mediante le sue lividure siete stati guariti. Parola lividure, molops. Molops, sapete cosa significa? Cicatrici da fustigazione, quello è esattamente quello che significa. Lividi, segni, ferite da frustate. Tramite le sue ferite, tramite i suoi dolori, tramite il suo portare la punizione, siamo stati guariti. Non è giusto dire che anche la fustigazione di Gesù, le frustate che lacerarono la sua schiena, facevano parte della punizione di Dio che gli portò per il peccato. E queste divennero il mezzo per la nostra guarigione spirituale. Qui non sta parlando di guarigione fisica, si riferisce principalmente a quella spirituale. Sta parlando della trasformazione dalla morte alla vita, dal peccato alla giustizia. E gli prese il nostro posto per farla diventare una realtà. E c'è sempre qualcuno che dice: ma guarda, quando dice mediante le sue lividure siete stati guariti, sento sempre persone dire che questo significa che si sta parlando di guarigione nell'espiazione, e va bene, sono d'accordo, credo che ci sia guarigione nell'espiazione, ma non ancora. Questa guarigione verrà alla nostra glorificazione, mi capite? Sì, c'è guarigione nell'espiazione, su questo non c'è dubbio, Mediante le sue lividure siamo stati guariti spiritualmente e saremo guariti fisicamente, perché verrà il giorno in cui non avremo più dolori fisici né problemi fisici. Vi ricordate Matteo 8:16? Lì Gesù cacciava demoni, guariva tutti i malati affinché si adempisse quello che fu detto dal profeta Isaia, dicendo: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. E la gente dice: vedi? Vedi? Prese le nostre infermità e le nostre malattie quando guarì quelle persone. Esatto, era un esempio che mostrava a quelle persone ciò che tutti noi sperimenteremo nella gloria futura, la guarigione dalle malattie fisiche. Ma la guarigione fisica non è il tema di questo testo. Nell'espiazione c'è la promessa della guarigione fisica, ma il suo pieno adempimento è ancora da realizzare. Miei cari, ascoltate, se l'espiazione includesse la guarigione fisica, nessun credente sarebbe mai, cosa? Ammalato? O che altro? O morirebbe? Quanto è ovvia questa cosa qui? Ma per mezzo dell'espiazione, egli ci ha promesso la guarigione. Nel futuro. Nel futuro. Per cui il nostro Signore soffrì. Soffrì come la nostra norma, per mostrarci un modello di sofferenza virtuosa nel mezzo di maltrattamenti ingiusti, e soffrì come nostro sostituto. E questo è così basilare. Egli prese il nostro posto. Davvero, al di là della nostra capacità di comprendere, non è vero? Che l'amato Figlio di Dio, puro, che non ha né conosciuto né è stato contaminato dal peccato, prese su se stesso non solo il nostro peccato, ma la nostra punizione, e lo fece volontariamente. Infine, Pietro dice che egli non è solo il nostro standard o sostituto, ma è anche il nostro pastore. Il nostro pastore. Amo questo. Versetto 25. Vedete? Il Signore doveva farlo. Perché come pecore ci smarrivamo continuamente. Vedete, se il Signore non avesse provveduto un sacrificio, non avrebbe mai potuto portarci nel suo gregge. Se il Signore non avesse provveduto un sostituto, non avrebbe mai potuto salvarci. Pietro sta ancora pensando a Isaia 53:6. Sicuramente l'aveva appena letto prima che lo Spirito lo ispirasse a scrivere questo testo. Isaia 53:6 dice: noi tutti eravamo, cosa? Smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Cosa significa? Che a causa di questo Egli portò la punizione. E a motivo di questo siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Egli doveva portare il vostro peccato per diventare il vostro pastore. Tu ed io eravamo erranti come pecore, e lo disse così come lo disse Isaia: tu sei come una pecora smarrita. Ma c'è stato un pastore che ti ha fatto tornare, perché ha dato la sua vita per te. E quando dice tu eri continuamente errante come una pecora, si riferisce alla tua condizione quando eri privo di salvezza nel passato. Ma ora, grazie a ciò che Dio ha provveduto in Cristo, voi siete tornati. Questo è il significato del verbo. Voi siete tornati verso, e questo si riferisce alla fede di ravvedimento. Siete tornati come il figlio prodigo, che tornò al padre. E non tereste, per favore, che non siete tornati ad un sistema, non siete tornati ad una teologia o a una religione, ma ad una persona. Ed amo questa cosa qui. Voi siete tornati verso il pastore e custode delle vostre anime, letteralmente delle vostre vite. Include la persona intera, il vostro pastore e custode. E chi è quello? Chi è il buon pastore? Il Signore Gesù Cristo. E voi potreste dire: oh, ma questo si trova nel Vangelo di Giovanni. Oh, e questo si trova anche nell'Epistola di Pietro. Guardate al versetto 4 del capitolo 5. Chiama Cristo il pastore supremo. Il pastore supremo. È davvero meraviglioso. Pietro chiama Cristo il pastore supremo al capitolo 5, e qui lo chiama pastore guardiano, che fra l'altro questa è una cosa molto importante, perché nell'Antico Testamento chi era il vero pastore? Il Signore è il mio pastore. E dunque Pietro sta dicendo che Gesù è il Signore, che Gesù è Dio. Questa è un'affermazione della sua deità. Il termine pastore è il suo titolo, mentre il termine guardiano si riferisce alla sua funzione. Qual è la funzione del pastore? Quella di custodire. Ed è interessante che la parola pastore è poimen. Poimen. E la parola guardiano invece è episcopos, che è il termine per vescovo o per sorvegliante, ed entrambe si riferiscono agli anziani. Noi siamo i pastori guardiani del gregge sotto il supremo pastore e guardiano. Oh, a proposito, in Ezechiele 34, 23 e 24 ed in Ezechiele 37, 24, il titolo di pastore, riferito a Dio, diventa messianico. Così anche in Ezechiele il Messia sarà il pastore. Ogni ebreo avrebbe dovuto capire che quella era una promessa del fatto che il Messia sarebbe stato Dio. Egli è il pastore che custodisce, che sorveglia, che guida, che vigila. E per di più, che dà anche la sua vita per il gregge. In Giovanni 10, Gesù dice: io sono il buon pastore, che dà la sua vita per le pecore. Gesù ha messo in ballo la sua stessa vita per portarci a Lui. Il Gesù sofferente soffrì per essere il nostro standard, soffrì per essere il nostro sostituto, soffrì per essere il nostro pastore e per riunirci a se stesso. Spurgeon disse: quando i dolori irrompono nel nostro corpo ed appare l'orrida morte, la gente vede la pazienza del credente morente. Le nostre infermità diventano il velluto nero su cui il diamante brillante dell'amore di Dio risplende ancora più luminoso. Grazie a Dio io posso soffrire. Grazie a Dio io posso essere oggetto di vergogna e di disprezzo, perché in questo modo Dio sarà glorificato. Cosa voleva dire? Ma in effetti stava riassumendo il pensiero di Pietro. Tutto questo iniziò quando Pietro voleva dirci che, come credenti, dovremmo aspettarci di soffrire. Indietro al versetto 11 disse: guarda, voi siete stranieri, siete pellegrini in un mondo ostile. Ma non solo quello, avete anche concupiscenze carnali che muovono guerra contro la vostra anima, avete pagani che sparlano di voi, versetto 12. Avete autorità umane che vi abusano, avete padroni scortesi che si approfittano di voi. Soffrirete e soffrirete ingiustamente. E quindi guardate a Cristo. Guardate a colui che è lo standard, il modello. E vi chiederete: perché non si è fermato lì? Perché non poteva? Quando di fatto si riconosce la sofferenza di Gesù, non si può dire solamente che egli soffrì per esempio, bisogna dire che egli soffrì come portatore di peccato, soffrì come un pastore con l'obiettivo di raggruppare le sue pecore. Qui però il punto principale è che Satana vuole intensificare maltrattamenti ingiusti e nel mezzo vuole anche farci perdere la nostra vittoria, vuole farci perdere la nostra testimonianza. Pecchiamo con le nostre bocche, con le nostre azioni, pecchiamo con i nostri atteggiamenti, facciamo ritorsioni e ci vendichiamo, però Pietro vuole che sappiamo che questo non è coerente con quello che Dio ci ha chiamati a fare. Anche se soffriamo ingiustamente, possiamo vincere. E c'è un buon suggerimento sul come farlo, e con questo concludiamo. Guardate ad Apocalisse 12, versetto 11. Questa è una descrizione di alcuni credenti devoti che sono stati sotto l'attacco di Satana, l'accusatore dei fratelli, che ha aggredito incessantemente la loro integrità. Ma il versetto 11 dice che essi l'hanno vinto. Di chi sta parlando? Di Satana. L'hanno vinto. Hanno vinto tutte le sue aggressioni, tutti i suoi insulti, tutte le sue persecuzioni, tutti i suoi sforzi di distruggerli e di distruggere la loro testimonianza. Hanno vinto. Come? Grazie al sangue dell'agnello. E grazie alla parola della loro testimonianza. E grazie al fatto che non hanno amato la loro vita, seppur dinanzi alla morte. E tu? Com'è che vinci? Ma prima di tutto per mezzo del sangue dell'agnello. E questa è la salvezza, è la potenza di Dio. Tu vinci perché per mezzo del sangue dell'agnello hai la potenza di Dio per vincere. Secondo, essi hanno vinto grazie alla parola della loro testimonianza. Questo significa che hanno vinto perché non volevano rovinare la loro testimonianza. E quando furono perseguitati e trattati in modo ostile, non si sono vendicati, non hanno voluto perdere la loro testimonianza. Hanno mostrato un coraggio fermo ed uno spirito irremovibile. Vi dico che oggi ci sono così tanti compromessi, così tanti. Questi non sarebbero scesi a compromessi. Come ce l'hanno fatta? Perché con la salvezza avevano la potenza di Cristo, perché non erano disposti a compromettere la loro testimonianza ed infine perché non diedero davvero importanza alle loro vite. Per loro non era una cosa importante se soffrivano o no in questa vita, non gli interessava più di tanto. E se grazie alla salvezza avete la potenza di Dio e per una convinzione avete un'audacia senza compromessi da non equivocare la vostra testimonianza, ma la conservate intatta e pura a tutti i costi, e se davvero non vi porta più di tanto la vostra vita qui, vincerete. Certamente sarebbe la nostra preghiera che questo si possa dire di noi. Hanno vissuto in un mondo ostile. Satana gli ha lanciato addosso tutto quello che poteva, ma hanno vinto. Non hanno mai perso la loro testimonianza. Non si sono mai preoccupati della loro vita. Preghiamo. Padre, grazie per averci ricordato di chi è il nostro Signore Gesù Cristo. Ti benediciamo, ti lodiamo, perché Egli è il nostro modello, il nostro esempio perfetto per accettare pazientemente la sofferenza ingiusta e modellare la nostra risposta sul suo esempio, accettandola ed affidando l'equità e la rettitudine nelle tue mani. Grazie che l'abbiamo visto come il nostro sostituto che porta il peccato, colui che ha pagato la pena dei nostri peccati, che è morto al posto nostro. Grazie per avercelo mostrato come il pastore sofferente che ha dato la sua vita per le sue pecore, affinché le soccorra e le raccolga nell'ovile. Padre, è tutto a riguardo di Cristo. Vogliamo amarlo ed innalzarlo, così come abbiamo visto questa mattina in Filippesi 3. Tutto il resto è danno, mentre tutto in Lui è guadagno. Possa Egli essere sempre lodato nella nostra vita. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.